grazie alla Fondazione Carlo Maria Martini a Feltrinelli che mi hanno voluto chiedere di raccontare, di cercare di interpretare insieme a voi due testi davvero complessi. Devo dire che non è un compito facile e mi perdonerete se non ne sarò all'altezza, ma è vero, sono davvero dei testi che lasciano tantissimi problemi aperti. Si parla di dignità delle persone, di dignità di cittadini liberi e di dignità di cittadini detenuti, di dignità dei governati nei confronti dei governanti. Allora si parla sostanzialmente, tanto nel testo di Beccaria quanto nelle riflessioni del Cardinal Martini, di buon governo. Io ho sempre sostenuto che il buon governo delle carceri somiglia molto al buono o cattivo governo delle città, dei territori, degli stati. E quindi sono contenta di poter ragionare con voi dell'approccio di queste due persone che naturalmente partono da un punto di vista totalmente diverso, cioè quello dell'illuminista e quello del cattolico, che però arrivano, a mio parere, poi chiaramente se ci sarà il tempo ne parliamo anche dopo, a conclusioni simili. Allora Beccaria ci parla del trionfo della ragione nella prevenzione dei reati e dice una cosa molto interessante che a me ha colpito moltissimo, cioè punta il dito sul legislatore, il legislatore come massimo attore della felicità del popolo, dei governati. Che cosa deve fare la legislazione? Non si sente? Non vorrei però essere troppo stentoria, che già sono. Che cosa deve fare la legislazione? Condurre gli uomini al massimo di felicità e al minimo di infelicità possibile. E come può farlo questo? Con leggi chiare e semplici. Quindi Beccaria individua nel legislatore, non nell'esecutore delle leggi, il massimo artefice del buon governo. E questo è uno stimolo di straordinaria attualità per noi. Noi che siamo abituati oggi a leggi incerte, a leggi che hanno perso un po' sia, ahimè, come regione, ne sto vedendo, sia, ma credo anche in Parlamento, basta leggere i giornali, a leggi che hanno perso la regia del bene pubblico per inseguire i bisogni. E quindi noi ci troviamo di fronte a leggi esitanti. E allora Beccaria ci dice con molta chiarezza: attenzione, perché quando la legge non è chiara, semplice e definita e non è volta alla massima felicità del governato, del cittadino che noi amministriamo, di cui amministriamo la vita sostanzialmente, ma affidiamo questa clemenza all'esecutore delle leggi e non alla legge, noi andiamo incontro alla massima confusione possibile. E questo è un concetto straordinariamente vero. Pensiamo per esempio quando le leggi che regolano il carcere o le misure alternative sono assolutamente interpretabili in maniera assolutamente confusiva e non sono chiare, e lì affidi alla clemenza di chi le esegue, all'interpretazione di chi le esegue, affidi il destino dei governati. Questa è un concetto che noi legislatori, io adesso ho la funzione di legislatore regionale, noi abbiamo perso molto. Nelle aule dei nostri, del Parlamento e dei consigli regionali, si discute se quella legge o quell'emendamento o quel subemendamento può accontentare quell'elettore o quel gruppo di elettori, e allora non si è più guida, il legislatore non è più guida, ma il legislatore è guidato. Mentre Beccaria, lo sentiremo, ci parla di vigorosa forza delle leggi. E un'altra cosa che ci dice Beccaria è: come preveniamo i delitti? Li preveniamo abituando il popolo all'osservanza delle leggi. Cioè, se le leggi sono chiare, sono osservabili in maniera meno incerta. E allora bisogna temere i magistrati, non bisogna temere la legge. È una cosa che sembra assolutamente banale, ma che è davvero, se noi ci pensiamo, un grande monito, soprattutto per noi politici. Allora lui dice, se nel, nel campo penitenziario e della, dei diritti, dei castighi, delle pene, lui dice pene più dolci, clemenzie e perdono diventano meno necessari. Allora, se noi abbiamo delle leggi chiare, è meno necessaria la clemenza. E questo è molto importante perché Beccaria riporta la clemenza alla virtù del legislatore. Questo che significa? Significa che non siamo più abituati, non siamo più preda delle concessioni. Il diritto è un diritto e non c'entra nulla con la concessione dell'esecutore della legge. Questo è un concetto importantissimo. Un altro concetto importante che lui introduce è che l'interesse generale sia il risultato dell'interesse di ciascuno. E questo è, se, ripeto, sembra una banalità, ma di questi tempi è un fortissimo monito. Se io penso, per esempio, al tema del carcere, a quanto la legge, una legge interpretabile sia poi il frutto di interpretazioni che arrivino a livelli di diseguaglianza tali per cui in un istituto la Corte Europea condanna per i trattamenti inumani e degradanti quell'istituto e l'intero paese a una sanzione, e un altro istituto dove invece c'è l'eccellenza e dove addirittura un detenuto ritrova se stesso potendo fare teatro e diventando un attore di fama, come è successo nel carcere di Volterra. Ebbene, la legge è la stessa, soltanto che siamo in mano alle concessioni, alla grazia, tra virgolette, non alla grazia come misura di clemenza, alla grazia e alla concessione del potere sovrano. E questo è quello che accade del potere sovrano dell'amministrazione penitenziaria in questo caso. E allora si confonde il diritto con la concessione, e noi abbiamo avuto invece una tirata d'orecchio notevole dalla Corte Europea dei diritti umani, che ci ha detto: ragazzi, i diritti sono diritti e le concessioni sono altro, per cui bisogna garantire un minimo comune denominatore a tutta la popolazione detenuta, a tutti i 64.000 ospiti delle nostre carceri. Martini invece parte naturalmente da una concezione diversa. Martini è un cattolico naturalmente, e che cosa ci dice? Ci dice: attenzione, perché conserviamo il valore dell'uomo, anche dell'uomo che ha commesso un reato. L'errore non declassa al regno animale, sentiremo dire da Martini. L'errore fa parte dell'uomo, ma l'emarginazione del reo non favorisce il bene comune. Quindi sostanzialmente ci dice qualcosa di simile, arrivandoci da un'altra parte, cioè ci dice: attenzione, perché il bene comune, il valore della nostra società non è ferito dall'errore di uno, e l'emarginazione, l'isolamento, la carcerazione non solo non ripaga l'offesa della vittima, e quindi introduce un concetto di giustizia riparativa che adesso è molto studiato ed è anche molto applicato nelle nostre carceri, ma ci dice anche che appunto l'uomo non è una bestia da domare o un nemico da sconfiggere, ma è semplicemente un consociato che ha commesso un errore senza perdere il suo valore di uomo. E quindi anche Martini sostanzialmente riporta, come Beccaria ma da un'altra strada, facendo poi lo sentiremo, lavora sul percorso della pena, del castigo divino, per arrivare poi all'applicabilità, al buon governo delle carceri, al buon governo della società. Quindi ci arriva da un'altra strada, però anche lui attribuisce come Beccaria la responsabilità forte al legislatore, a chi organizza a chi ha il compito di organizzare il, il consesso sociale e di dettare le regole. E allora la riflessione che io vorrei fare stasera con voi è una riflessione sul valore della politica, sul valore delle aule parlamentari, sul valore dei luoghi dove si fanno le regole che connotano la nostra esistenza e il nostro vivere civile, dove si realizza quello che Beccaria chiama il massimo di felicità e il minimo di infelicità possibile per tutti noi. E questo è un compito, io ho fatto un percorso di vita abbastanza diverso, nel senso che per 20 anni sono stato un amministratore, un esecutore, e per 20 anni ho pensato di essere soggetta alla legge e che la legge andava interpretata secondo la logica del legislatore, la famosa interpretazione teleologica della legge, cioè quello che il legislatore ha voluto, il fine che il legislatore aveva in testa quando ha fatto quella legge. Poi sono diventata un amministratore politico di una città, di Milano, sono stata assessore per un anno e mezzo e ho cercato sempre come esecutore, sempre come amministratore, di lavorare sempre rispettando quello che era il fine teleologico di quello che facevo, delle regole che applicavo, in un'interlocuzione continua e costante con i cittadini amministrati. Adesso faccio, suona molto pesante, in realtà purtroppo è molto più mediocre il nostro lavoro di quello che dovrebbe essere, adesso faccio il legislatore, quindi adesso sono in un'aula che detta o dovrebbe dettare le regole per la massima felicità possibile degli amministrati nei vari settori. E mi rendo conto di quanto la politica in questo momento sia inquinata da due problemi grossi. Il primo è che si è persa completamente da parte degli amministrati la fiducia nel legislatore. E si è persa per un motivo ben preciso, perché fatalmente il legislatore insegue il consenso e quindi è un legislatore che non ha più le briglie di quello che gestisce, e quindi è come un cane che si morde la coda: più si insegue il consenso bipartisan, più i cittadini si allontanano dalla funzione legislativa, che è considerata davvero lo scarto. Se uno dice sono un parlamentare, sono un senatore, sono un consigliere regionale, è quasi come se dicesse sono un rapinatore seriale, più o meno è quello il livello di stima che riscuoti. E allora c'è bisogno, e nel frattempo però, se è una funzione anche così cospicuamente remunerata, vorrà dire che noi ce la dobbiamo riprendere. Ce la dobbiamo riprendere, così come Martini e Beccaria ci dicono, ripeto per versi diversi, ma arrivano alla stessa conclusione, di non affidare a chi esegue le leggi. Ma Martini naturalmente ha una visione cattolica, quindi parla di punizione divina, parla di giustizia divina, parla di Dio come appunto il grande legislatore con grande disegno di appunto per la felicità. C'è chi ci crede e chi non ci crede, però voglio dire entrambi parlano sostanzialmente del valore dell'uomo che non va allontanato mai, che non va emarginato mai, e che soprattutto entrambi ci dicono che la tutela della società non è in contrasto con la promozione della dignità di ciascuno, e non parlo soltanto dei detenuti, parlo delle fasce più deboli, parlo degli emarginati, parlo di quelle delle persone che sono costantemente messe al margine. Quindi trarre tutto il bene possibile da ciascun individuo e dalla società degli individui, attribuire forza, chiarezza, chiarezza, vigore, rinnovato vigore alla funzione di organizzatori, alla funzione legislativa, e non lasciare che siano gli esecutori delle leggi a decidere del buono e del cattivo tempo della nostra contemporaneità. Trovo straordinariamente contemporanei, vabbè, Martini naturalmente è contemporaneo, Beccaria no, però trovo straordinariamente stimolanti e queste riflessioni in questo senso. Naturalmente questa è stata la mia lettura, anche molto condizionata dal mio percorso di lavoro e dalla mia attuale funzione di legislatore. Un altro, e poi veramente chiudo, un'altra riflessione che mi veniva in mente è che oggi questo dagli all'untore, questa bestia dell'antipolitica che si nutre di questioni attinenti a quanto hai speso e quante, dimentica totalmente qual è il compito vero del legislatore. Non solo lo dimentica, ma lo fa dimenticare anche a noi. Quindi è più ormai una difesa della politica dall'attacco e dal disprezzo dei cittadini, che non poi da parte dei cittadini un monito a riprendersi la propria funzione. E questo è una cosa molto avvilente, per cui le aule parlamentari e anche quelle dei consigli regionali sono ridotte a un rituale senza senso. E quindi a me è servita molto la lettura di questi due brani. Io spero che stimoli anche le vostre riflessioni, e poi mi riprometto di riparlarne.